Pensando e ripensando a qualcosa di interessante da raccontarvi in questo podcast, da brava storica dell'arte mi è venuto in mente di parlare dell'edificio che attualmente c'è più familiare, che ogni giorno ci accoglie e ci lascia spesso meravigliati, cioè Villa Blanc. Villa Blanc è un edificio storico di pregio realizzato in stile eclettico, è situato in un parco di interesse ambientale ed architettonico di 39.000 metri quadrati e sorge di fronte alle ambasciate della Libia e dell'Iran. Il sito, che nel suo complesso si compone dell'edificio di Villa Blanc, del parco circostante e di 6 edifici minori e delle serre, dal 1922 è soggetto a vincoli di tutela architettonica e dei beni culturali. È chiaro a tutti dunque che questa struttura non è nata per ospitare gli studenti e quindi mi è venuto in mente di dare un'occhiata online per conoscere meglio la sua storia sin dall'inizio. La storia è piuttosto lunga e inizia nel 1848 quando il marchese Lorenzo Lezzani, costruttore di strade per lo Stato Pontificio, acquista una vigna sulla Via Nomentana e fa edificare su questo terreno un casino per le delizie di 10 vani che poi viene ampliato dal fratello Massimiliano. Le fonti tra l'altro dicono che si trovi ancora in loco un'iscrizione che attesti questa prima proprietà dei Lezzani, quindi offre un caffè a chi la trova. L'intera proprietà è venduta per 75.000 lire nel 1893 al barone Alberto Blanc, nato a Chambéry in Savoia, senatore del Regno d'Italia, ministro degli esteri di 2 governi Crispi. Il barone nel 1896 fa ristrutturare il presidente edificio per andarci ad abitare, dunque quello di cui parliamo non è una villa fuori porta o una casa di villeggiatura di una famiglia romana, ma una vera e propria residenza cittadina. Il progetto architettonico è dell'architetto Giacomo Boni, che sperimenta tecniche nuove di lavorazione dei materiali tradizionali, quali il ferro, la ghisa, il legno, la ceramica, il marmo, il granito e il cuoio. Gli aspetti decorativi sono curati da Alessandro Morani, che fa un uso innovativo di materiali e tecniche tradizionali quali il vetro colorato, la ceramica e il mosaico, e si fa assistere dal pittore e decoratore Adolfo De Carolis, che realizza tra l'altro presso le fabbriche toscane e Ginori le terrecotte immetriate con motivi floreali. Nel parco vi sono altre 4 piccole costruzioni, uno chalet di tipo svizzero e 3 piccoli edifici di servizio adibiti ad alloggio per il giardiniere e portineria, che furono fatti edificare nel 1925 dal figlio del conte Blanc, che aveva ereditato il complesso alla morte del padre. Il Casino Nobile è costruito in 2 fasi tra il 95 e il 97 dell'Ottocento, ha un corpo centrale settecentesco, ampliato ed impreziosito da numerosi corpi di fabbrica di varie dimensioni e forme che conferiscono all'insieme un aspetto estremamente articolato e mosso. Costituisce un pregevole esempio di eclettismo con l'accostamento di parti che avevano come modelli medievali o rinascimentali, elementi anticipatori del Liberty, di citazioni colte dall'antico, unite all'uso di materiali e tecniche moderni quale ferro, ghisa e vetro. Il prospetto principale presenta una loggia con statue e cariatidi di stampo neoclassico, alternata a piastrelle maiolicate raffiguranti candelabri floreali, ed è sormontato da una torre neogotica coronata da un'elaborata ringhiera in ferro battuto. Un prospetto laterale è mosso da una struttura in ghisa e ferro battuto, sorretta da esili colonnine e travature metalliche che forma una grande sala adibita a giardino d'inverno, mentre l'altro prospetto è decorato da colonne rivestite di maioliche invetriate con raffigurazioni allegoriche femminili dell'elettricità, della meccanica e della chimica. Su tutti i prospetti si alternano finestre centinate e cornici di tipo rinascimentale, spesso sottolineate da fregi in cotto con delicati motivi floreali. Gli interni sono ugualmente scenografici, con maestose scalinate, rose finestre con elaborati telai in ferro battuto aperte sul parco, preziose boiserie alle pareti, delicate decorazioni a tempera. Il loggiato, con le cariatidi che richiamano l'Eretteo, decorato con metope di ceramica policroma con elementi di carattere naturalistico, è considerato dal teorico dell'architettura Paolo Portoghesi uno dei capolavori creativi del Boni, che caratterizzano la villa. La sala da ballo è retta lateralmente da una serie di colonnine in ghisa che racchiudono delle vetrate da una volta a cupolette ottagonali dipinte e decorate. All'interno del loggiato vi è la scala con la balaustra, formata da 41 colonnine lisce e tortili alternate, simbolo dell'armonia e della diversità. Riconoscibile dalle vecchie fotografie che ritraevano l'ambiente, negli anni di abbandono della villa tutte le colonnine originali sono state trafugate. La sala da pranzo, che quindi direi di andare a cercare, ha il soffitto a cassettoni, le pareti percorse da rameggio di stucchi ed è ornata da un camino in marmo tardo quattrocentesco proveniente dal mercato antiquario. Il giardino d'inverno con voltine metalliche viene considerato il più grande d'Europa e per il suo allestimento furono fatti giungere allora dalla città olandese di Haarlem 10.000 bulbi di tulipano oltre a lilà e rose azalee. Davanti all'ingresso del parco è presente un reperto archeologico, non so se ci avete fatto caso, un mausoleo circolare simile a quello di Cecilia Metella, rinvenuto nel 1875 dall'archeologo Giacomo Boni sulla Villa Flaminia di Roma, negli scavi archeologici di Tor di Quinto. Appartenente ad un unico mausoleo, costituito da una comune base rettangolare in muratura sormontata da 2 tamburi, denominato Mausoleo di Tor di Quinto. Il manufatto cilindrico gemello, quindi l'altro è rimasto dove è rinvenuto. Nel 96 invece uno di questi due reperti cilindrici è stato acquistato dal barone Blanc ed è stato collocato all'interno del parco della villa, ricostruendo ex novo la base in muratura. I successivi lavori di sistemazione urbana degli anni 50 fecero arretrare poi il perimetro del parco ai 30 metri, lasciando il mausoleo all'esterno sulla via Nomentana 9, oggi visibile. Non appena acquistata la villa dalla Luis nel 97, la Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e culturali le impone di realizzare diverse opere di estrema urgenza per proteggere la villa dalle intemperie e salvaguardarla temporaneamente in attesa di interventi di restauro e risanamento definitivi, e opere di bonifica del parco con l'estirpazione, tra l'altro, della vegetazione infestante ed dannosa. L'intervento di ricostruzione da parte della Luis è progettato dall'architetto Massimo Picciotto e avviene su uno stabile e su un parco abbandonati e degradati quasi da 100 anni, quindi dopo furti, crolli, atti di vandalismo e la sua trasformazione in rifugio per vagabondi. Nel corso della sua Lectio Magistralis nel 2013, Paolo Portoghesi ritiene che l'intervento della Luis sia risolutivo per la conservazione della villa, altrimenti destinata ad un continuo degrado, purché non venga stravolta l'opera del Boni e sia assicurata la fruizione pubblica del parco, tra l'altro la cui difesa è a compito di tutti i romani. Questo virgolettato citato. Il parco della villa in origine era un rettangolo molto allungato, in quel che resta però permette comunque di rilevare alcuni elementi di indubbio interesse tipici del gusto ottocentesco, quali la mescolanza di una certa libertà di invenzione alla riproposizione di schemi tipici dei giardini. Vi troviamo infatti un'alternanza di composizioni articolate in stradelli e viottolini, aiuole irregolari e montagnole e ampi prati all'inglese. Gli arredi del giardino rispecchiano analogamente l'eclettismo imperante, alcune citazioni dall'antico, quali per esempio il finto rudere di tempio composto da due colonne che sorreggono una trabeazione di età severiana, si alternano a moderne strutture in vetro e ferro delle serre. Il patrimonio vegetale presenta una mescolanza di essenze tipicamente mediterranee, quali lecci, pini e allori, con esemplari esotici, quali cedri, banani e cicas. Intorno al monumento funerario, l'archeologo Boni vuole la classica flora delle ruine, cioè capperi, violaciocche, papaveri e altre parietarie destinate ad avviluppare e ricoprire il monumento in un intreccio di architetture. Inoltre, nel sottosuolo sono presenti alcuni rami delle vicine catacombe di Sant'Agnese fuori le mura del Cimitero Maggiore.